Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Durante l'epoca vittoriana del Regno Unito, si diffonde un certo interesse per le fate e il paranormale. Questa mania sfocia nel mondo dell'arte in un genere di pittura chiamato fairy paintings, che si può tradurre in dipinti delle fate o pittura delle fate. Si tratta di quadri e illustrazioni che ritraggono ambientazioni fiabesche e mondi incantati dove le fate sono protagoniste assolute. Uno degli esponenti oggi più conosciuti e apprezzati di questo stile è Richard Dead. Uomo dotato di una strepitosa fantasia e di un'infinita creatività, riesce a farsi largo tra i grandi artisti, ma è destinato a cadere nel baratro oscuro apertosi nella sua mente e a diventare famoso, oltre che per i suoi quadri, anche per un efferato delitto. Questa è la sua storia. Richard nasce a Chatham, nel Kent, Regno Unito, il 1 agosto 1817. Il padre, Robert, è un chimico che nel tempo libero coltiva la passione per la geologia e in particolare per i fossili. Richard ha 7 anni quando sua madre Mary Ann muore. In quel periodo studia alla King's School di Rochester, dove sta già attirando l'attenzione per la sua abilità nel disegno. Robert si risposa, ma anche la sua seconda moglie muore nel 1830. L'anno seguente Richard si diploma all'età di 14 anni. La passione del padre si trasforma in un lavoro quando riesce a realizzare il suo sogno, aprire un museo, il Chatham and Rochester Philosophical Institute, e di ricoprire il ruolo di curatore. L'affare del museo si rivela però un fiasco e nel 1834 Robert lo chiude per trasferirsi a Londra con i figli, incluso Richard. È fiero del talento artistico del figlio e vuole vederlo sbocciare nel cuore della grande città. È proprio in quell'ambito che Robert si reinventa ancora una volta come fornitore di materiale per belle arti e offrendo il servizio di doratura delle cornici. Nel 1837 Richard è ammesso alla Royal Academy of Arts e non tarda a farsi notare dai compagni e a diventare una sorta di leader di un gruppo conosciuto come La Cricca. Il gruppo comprende ragazzi che organizzano serate all'insegna della creatività durante le quali si sfidano a dipingere scene tratte dalle opere dei loro scrittori preferiti. L'obiettivo è uscire dagli schemi prestabiliti e dare libero sfogo alla propria fantasia, puntando alla creazione di uno stile personale. Richard abbraccia totalmente questa filosofia e crede fermamente che il giudizio ultimo riguardo un'opera spetti soprattutto al pubblico e non agli studiosi e accademici. È in questo periodo che dipinge il quadro Titania Sleeping, ispirandosi all'opera di Shakespeare Sogno di una notte di mezz'estate. L'attenzione ossessiva ai dettagli e l'uso sapiente della luce ne fanno uno dei suoi tanti capolavori. Il mondo delle fate lo affascina tanto da portarlo a leggere qualsiasi cosa sull'argomento. Fin da giovane mostra una personalità ambivalente. Da una parte l'artista dall'aria selvaggia, dall'altra il professionista lucido e concentrato, in grado di produrre opere complesse, ricche di particolari. Una volta uscito dall'accademia, è pronto a vedere il mondo e a crescere come uomo e come artista. In questo lo aiuta Sir Thomas Phillips, un avvocato gallese che, dopo aver visto i suoi quadri a una piccola mostra, decide di assumerlo come illustratore per un viaggio in Medio Oriente. Così, nel 1842, Richard parte per una lunga vacanza dove tutto è pagato da Thomas per il quale dovrà dipingere o disegnare ogni località attraverso la quale si troveranno a passare e ovviamente tutto ciò che lo ispirerà in modo particolare. Sarà una sorta di macchina fotografica umana capace di fermare il tempo con tele e pennelli. L'avvocato, però, sembra più interessato a coprire più chilometri possibile che a godersi appieno le varie soste. Richard è un artista che invece ha bisogno di più tempo per produrre qualcosa di valido e soffre molto per la velocità richiestagli. Riesce comunque a produrre alcuni dipinti e moltissimi schizzi che serviranno come base per opere future. Se in precedenza Richard non aveva dato segno di soffrire, per quanto ci è dato sapere, di un disturbo mentale, durante quel viaggio comincia a mostrare i primi sintomi di quella che oggi si dà per assodato fosse schizofrenia. Una tappa dopo l'altra si fa via via più silenzioso e apatico, atteggiamento che non sfugge a Thomas. Il ragazzo sorridente che si è entusiasmato davanti alle piramidi e alla Sfinge è progressivamente scomparso. Thomas sulle prime pensa a un malessere fisico, ma si sbaglia. È invece la mente a essere preda dei più assurdi pensieri che, a centinaia, rimbalzano senza sosta all'interno della sua scatola cranica, rendendo impossibile il riposo durante la notte e la serenità durante il giorno. In una lettera a un amico, Richard scrive: «Mi sono coricato di notte con l'immaginazione così piena di stranezze che ho dubitato davvero della mia sanità mentale». È sempre più depresso e ossessionato da argomenti religiosi e politici. Il fascinoso mondo degli antichi egiziani lo ha colpito nel profondo, ma più che arricchire la sua cultura ha portato caos e deliri. Le discussioni interessanti avute in precedenza con Sir Thomas diventano monologhi inerenti agli dei pagani e la loro superiorità al Dio cristiano. Non risparmia ingiurie contro il Papa, che indica come il suo peggior nemico. La paranoia si aggiunge al disordine mentale e Richard si lamenta con l'avvocato di come si senta sempre osservato da qualcuno, omettendo la convinzione che sia il diavolo in persona a tenerlo d'occhio. Thomas è sempre più preoccupato. I giorni passano e del Richard del passato non c'è più traccia. Si è come dissolto sotto i suoi occhi, mutando in una persona che comincia a fargli paura. L'avvocato decide di fare marcia indietro e fermarsi a Malta. La sosta di 3 settimane non giova a Richard, sempre meno lucido e sempre più aggressivo. Si spostano in Italia, a Roma, e in un'occasione il pittore indica una innocua signora inglese a passeggio per la città con indosso un abito color lavanda e afferma sottovoce: «È il diavolo». Quando Papa Gregorio XVI fa un'apparizione pubblica, sul volto di Richard c'è tanto odio da far pensare che stia pensando di attentare alla vita del pontefice. Quando Thomas lo sente parlare del numero delle guardie che circondano il Papa e di come sarebbe possibile aggredirlo e ucciderlo, decide di lasciare immediatamente Roma. Firenze è la città dove spera di rasserenare quel giovane così turbato, facendogli visitare le grandi gallerie traboccanti di dipinti. Le visite sortiscono l'effetto contrario. La mente di Richard distorce ogni immagine, trovando ovunque significati demoniaci e di origine occulta, come in The Conspiracy of Kathleen di Salvator Rosa, un quadro che lo ossessionerà per molto tempo. I suoi occhi trasfigurano i gesti delle mani e le espressioni dei volti, dando loro un significato terrificante, ben lontano dall'originale inteso dall'autore. Quando si spostano a Parigi, Richard parte di punto in bianco per tornare a Londra. Rimane in casa per giorni, facendo preoccupare gli amici e il padre che non sanno come aiutarlo. In un'epoca in cui non esiste ancora un nome per il disturbo che lo affligge, non esistono nemmeno i mezzi per farlo stare meglio. Mantiene comunque il suo impegno con Thomas e gli consegna i disegni del viaggio come pattuito. Nella solitudine è in grado di lavorare a molti dipinti basati sugli schizzi presi durante la lunga vacanza in Medio Oriente. L'arte non ferma l'avanzare della malattia mentale e Robert, il padre, decide di rivolgersi al dottor Alexander Sutherland, uno psichiatra. In realtà il titolo di psichiatra non esiste ancora e lo si indica in modo sbrigativo come medico dei pazzi. Robert gli fa un dettagliato resoconto circa il comportamento del figlio e Sutherland consiglia il ricovero immediato in ospedale. Robert ne parla a Richard, ma lui afferma di aver bisogno soltanto di un po' di riposo. Propone di fare un breve viaggio insieme per visitare la città natale di Robert, Cobham, nel Kent. È un piccolo villaggio tranquillo dove la famiglia è stata in numerose occasioni. Sfortunatamente, Robert si convince che il soggiorno in un posto così pacifico servirà a risolvere magicamente i gravi problemi di Richard. Non ha la minima idea della spaventosa convinzione nata da qualche giorno nella mente del figlio. Richard è sicuro che quello non sia suo padre, ma il diavolo che riveste i panni del suo genitore. I due uomini arrivano a Cobham all'imbrunire, il 28 agosto 1843. Posano le valigie alla locanda Ship Inn e si siedono a un tavolo per bere e chiacchierare. Ai testimoni della scena, Richard sembra sereno, ma è solo una maschera che sta tenendo su a fatica per impedire a tutti di capire cosa ha intenzione di fare. Verso le 9 chiede al padre di fare una passeggiata serale al vicino parco e lui accetta. Richard si dirige verso un'area precisa in cui sorge un cerchio di alberi che tante volte ha disegnato quando era piccolo. Non appena il padre gli volta le spalle, lo colpisce con un pugno alla testa, tira fuori un rasoio dalla tasca e lo ferisce alla gola. Mentre Robert cerca di reagire, Richard pesca di nuovo nella tasca ed estrae un coltello a serramanico con il quale lo colpisce al petto. Per Robert non c'è scampo e muore in pochi minuti. Richard trascina il corpo nei pressi di un fossato e lo lascia lì, dove verrà trovato il mattino dopo. Le autorità cercano Richard a Londra ed entrano nel suo appartamento, dove trovano molti disegni raffiguranti i membri della famiglia e gli amici con la gola tagliata. A quel punto, visto che il pittore non si trova, diviene un sospettato. Non devono cercarlo a lungo, visto che Richard, che nel frattempo ha raggiunto Parigi, cerca di tagliare la gola a uno dei passeggeri della diligenza sulla quale sta viaggiando. Arrestato, confessa di aver ucciso il padre. Secondo una logica chiara solo a lui, il dio egizio dell'oltretomba Osiride gli avrebbe chiesto di offrirlo in sacrificio agli dèi. Visto il suo stato mentale, viene spedito al manicomio di Clermont, a 80 chilometri da Parigi. Visitato da un medico, Richard afferma che è suo dovere uccidere tutti i demoni e chiunque potrebbe essere un demone. L'unica cura alla quale viene sottoposto è l'idroterapia, che consiste nell'immergere il paziente in una vasca piena d'acqua con l'intento di farlo rilassare e la convinzione che la mente possa trarne giovamento. Ben presto da Londra arriva un ispettore di Scotland Yard per riportarlo in Inghilterra perché affronti il processo per l'omicidio del padre. Ad accoglierlo trova un clima ostile. Gli amici e l'opinione pubblica lo condannano per l'atto criminoso, mentre i fratelli, quando vedono lo stato in cui versa, si sforzano di giustificarlo e perdonarlo, pur chiedendo che venga rinchiuso per sempre in un manicomio. Al processo Richard è ingestibile. Si agita, urla contro la corte, proclama la sua innocenza per poi confessare tutto. Lo spettacolo che offre convince i presenti che non ci sia bisogno di procedere oltre e si ordina il suo internamento presso il Bethlehem Royal Hospital di Lambeth, conosciuto con il fin troppo esplicativo soprannome di Bedlam, ovvero Bolgia. Il cancello della struttura si chiude alle spalle dell'uomo una volta considerato l'astro nascente del mondo dell'arte e ci si dimentica in fretta di lui. È lecito pensare che la malattia mentale sia di famiglia, dato che il fratello George entra a Bedlam pochi mesi dopo, mentre la sorella Maria finirà in un manicomio della Scozia 15 anni dopo. Il primo anno Richard è ritenuto molto pericoloso, vista l'imprevedibilità degli scoppi d'ira e delle aggressioni. Dopo ogni episodio si affretta a scusarsi e ad affermare che non ha alcun controllo sull'entità che possiede il suo corpo. A un certo punto chiede di poter tornare a dipingere e si scopre che il suo talento non è stato intaccato dalla malattia mentale. Stringe amicizia con alcuni dei medici e per uno di essi, Richard Morrison, dipinge un ritratto che gli offre come regalo da Dio quando va in pensione. Mette su tela anche il proprio mondo interiore durante quegli anni di oscurità spirituale. Torna poi al suo primo amore, il mondo delle fate con il quale ha cominciato la sua carriera. Nel 1864 termina un quadro che ha impiegato 6 anni a completare, quello che viene considerato il suo capolavoro assoluto, The Fairy Feller's Masterstroke, un'opera che è necessario guardare con molta attenzione per cogliere ogni singolo dettaglio dei tantissimi presenti. Lui e altri criminali con disturbi mentali lasciano Bedlam per essere trasferiti al Broadmoor Hospital, una nuova struttura a metà strada tra il manicomio e la prigione. Qui vive nell'ala riservata ai pazienti permanenti non più considerati pericolosi e gli viene permesso di continuare a dipingere. Si distingue come pittore di fondali da utilizzare per le modeste recite teatrali organizzate come prima terapia psicologica. Si conquista le simpatie del dottor William Orange, del quale esegue un ritratto illuminato da una luce morbida. Il suo ultimo dipinto, The Wandering Musicians, mostra un ritorno a una pittura più classica. Nel mondo esterno, sulla rivista World, esce un articolo che parla dell'artista incarcerato e le sue opere cominciano a ricevere una discreta attenzione. Nel 1885 si ammala di tubercolosi e muore nei primi mesi del 1886. Viene sepolto nel cimitero presente sul terreno del manicomio. Solo nel 1930 raggiunge la fama postuma quando il quadro The Fairy Feller's Masterstroke giunge nelle mani del poeta Siegfried Sassoon, che lo presta a vari musei, portando finalmente alla ribalta l'unicità del suo talento. Questo dipinto nel 1974 sarà fonte di ispirazione per Freddie Mercury, leader dei Queen, che comporrà il brano che porta il titolo dell'opera. È inquietante notare che il suo cognome, Dead, suoni come la parola inglese papà con una sola D. È solo un dettaglio, ma lascia basiti. Il mito di Richard Dead, l'artista attormentato, è qualcosa di cui si parla con una certa affascinazione, dimenticando che ha vissuto nella sofferenza e che, soprattutto, si è macchiato di parricidio. La bellezza dei suoi quadri è innegabile, ma l'orrore di ciò che ha fatto, per l'occhio che li guarda, crea un senso di distacco e inquietudine che, seppur mitigati dal palese talento, non permettono a quella bellezza di giungere oltre e di far nascere una vera, incontaminata ammirazione.